Questa è La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese.
Primo, non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco.
Secondo, rendi la tua casa libera dal fumo. Sostieni le politiche che promuovono un ambiente libero dal fumo sul tuo posto di lavoro.
Terzo, attivati per mantenere un peso sano, e così via. Sono alcune delle raccomandazioni del Codice Europeo contro il Cancro. 12 modi per ridurre il rischio di tumori che si possono trovare dentro la scatola di Prevenil, il finto farmaco distribuito dalla Rete per la Prevenzione del Piemonte e della Valle d'Aosta. Ve ne abbiamo già parlato più volte nelle scorse puntate di questo podcast, ad esempio anche a proposito dell'alimentazione e dello stile di vita da seguire non solo come forma di prevenzione generale, ma anche durante e dopo le terapie antitumorali. Ricordate? Quarto, svolgi attività fisica ogni giorno. Limita il tempo che trascorri seduto. Quinto, segui una dieta sana. Consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e verdura. Limita i cibi a elevato contenuto calorico, cioè alimenti ricchi di zuccheri o di grassi. Evita le bevande zuccherate. Evita le carni conservate. Limita il consumo di carni rosse e di alimenti che contengono molto sale.
Non fumare, seguire una dieta sana, avere una vita attiva. Fa tutto parte della cosiddetta prevenzione primaria dei tumori, cioè di quell'insieme di strategie che aiutano a evitare l'insorgenza di un cancro. Ma esiste anche un'altra forma di prevenzione, basata sulla diagnosi precoce attraverso i programmi di screening.
Gli screening oncologici sono degli interventi sanitari che vengono effettuati su una popolazione apparentemente sana per individuare la presenza di una malattia che non ha ancora dato sintomi.
Questa è la dottoressa Livia Giordano, responsabile della struttura semplice di epidemiologia e screening della Città della Salute e della Scienza di Torino.
Sono dei programmi di popolazione perché intendono invitare tutta la popolazione che si trova, diciamo, in una fascia di età a maggior rischio per queste patologie. Sono di solito degli interventi semplici, sicuri, efficaci, su cui ci sono delle prove di efficacia ormai consolidate. E vengono appunto organizzate dal sistema sanitario per far sì che possiamo individuare delle lesioni tumorali prima che siano diventate ormai così estese da ovviamente avere una prognosi più infausta. In alcuni casi, come nel caso del tumore della cervice uterina o del colon retto, addirittura sono dei programmi che possono far individuare delle lesioni prima che diventino dei tumori.
È esattamente quello che è successo a Marta. Grazie al programma Prevenzione Serena, che è attivo in Piemonte dall'inizio degli anni 90, ha bloccato sul nascere una possibile neoplasia della cervice uterina. Questa è la sua testimonianza.
Facendo un semplice pap test, una decina d'anni fa, ho scoperto alcune cellule che avevano una forma irregolare. Grazie a una serie di analisi più approfondite, i medici individuarono e decisero di rimuovere quelle lesioni che si sarebbero potute trasformare in un tumore.
Di nuovo la dottoressa Giordano.
Gli screening oncologici vengono offerti a tutta la popolazione nella fascia di età indicata con un invito attivo, una lettera quindi firmata dal medico di medicina generale, con un percorso che è completamente gratuito in tutte le sue fasi. Gli attuali screening per cui c'è evidenza di efficacia, per cui diciamo il sistema sanitario nazionale e quello piemontese si sta spendendo in questo senso, sono tre. Sono quelli per la mammella, sono quelli per il colon retto e per il collo dell'utero.
Nel caso del tumore della mammella, il test offerto è la mammografia. La Regione Piemonte consente alle donne tra i 45 e i 49 anni di aderire spontaneamente al programma di prevenzione, sottoponendosi all'analisi una volta all'anno. È sufficiente telefonare al centralino dello screening della propria zona di residenza o rivolgersi al centro unificato di prenotazione della propria ASL. A partire dai 50 e fino ai 69 anni, invece, ogni due anni si riceve una lettera di invito con un appuntamento prefissato. Oltre 69, chi vorrà potrà continuare spontaneamente a sottoporsi al test, sempre ogni due anni. La mammografia viene effettuata da tecnici di radiologia preparati in maniera specifica e viene poi letta dai radiologi.
se le donne che fanno la mammografia ricevono una lettera di cosiddetto esito negativo, vuol dire che la mammografia non ha evidenziato nulla e verranno richiamate al round successivo. Altrimenti le donne vengono invitate a fare un approfondimento, il che vuol dire fare degli esami in più, esami, diciamo, la mammografia ad angolazioni diverse, eventualmente una piccolo prelievo di tessuto, una biopsia, e se è il caso, diciamo, la diagnosi potrà essere confermata e la donna inviata ad una terapia, altrimenti, come succede per la maggior parte delle donne, di nuovo l'esito è negativo e si ritorna poi 2 anni dopo.
Nella testimonianza che abbiamo ascoltato in precedenza, Marta parlava di un PAP test. In effetti, fino a poco tempo fa, era quello l'esame offerto a tutte le donne incluse nello screening del tumore della cervice uterina.
Adesso però c'è stata una piccola rivoluzione, non si fa più il PAP test ogni 3 anni, ma si fa l'HPV test ogni 5 anni. Questo nelle donne tra 30 e 64 anni. Nelle donne tra 25 e 29 anni si continua invece a fare il PAP test ogni 3 anni.
Il test per il DNA dell'HPV, che si esegue come il PAP test, cioè con un semplice prelievo di cellule dal collo dell'utero, si è rivelato più sensibile ed efficace del PAP test. È diventato quindi il primo test da eseguire. In caso di positività saranno poi eseguiti un PAP test ed eventualmente anche una colposcopia. Il PAP test, peraltro, è ancora l'esame di riferimento per le donne prima dei 30 anni.
Anche qui le donne ricevono un invito attivo. Se accettano, vengono invitate in varie unità di prelievo dove ci sono delle ostetriche preparate per fare questi test. Di nuovo la maggior parte delle donne sarà negativa e rimandata al test successivo, altrimenti si va a un approfondimento diagnostico con un altro esame un po' più specifico, che è la colposcopia. Nel caso la colposcopia evidenzi delle lesioni, viene mandato a trattamento, altrimenti ritorna di nuovo a fare il test.
Fin qui le donne. Il primo screening, che coinvolge anche gli uomini, riguarda il cancro del colon retto. È stato introdotto nel programma Prevenzione Serena solo attorno al 2000, quindi più tardi della mammografia e del PAP test per le donne, poiché si è dovuto attendere di raccogliere prove scientifiche sufficienti a garantirne l'efficacia.
In Piemonte si adotta un protocollo particolare, cioè si invitano tutte uomini e donne a 58 anni a fare una flessosigmoidoscopia, che è un'endoscopia proprio apparentemente non piacevole, però ha il grande vantaggio che se tramite questo esame, che comunque poi alla fine ben accetto dalla popolazione, si individuano dei polipi, vengono già subito rimossi. Se il test è negativo non si fa più nulla, se è positivo si va a un secondo livello che è la colonoscopia. Per le persone che non vogliono effettuare la flessosigmoidoscopia, allora la proposta è quella di fare la ricerca di sangue occulto nelle feci ogni 2 anni dai 59 ai 69 anni.
A partire dai primi anni 2000, il programma Prevenzione Serena è stato man mano esteso da Torino a tutto il Piemonte. Gli screening offerti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Regione hanno diversi vantaggi. Sono gratuiti, vengono effettuati con gli strumenti tecnici più avanzati da personale formato costantemente, la loro validità è dimostrata scientificamente e la loro qualità è garantita da un particolare sistema di raccolta, analisi e confronto dei dati, per cui tutti i risultati degli screening vengono pubblicati sul sito del CPO, il Centro per la Prevenzione Oncologica del Piemonte.
Esistono dei parametri per tutti e 3 gli screening che vengono raccolti periodicamente e periodicamente ci si confronta tra operatori sul fatto se questi parametri sono buoni oppure no. Questo per raggiungere il massimo del beneficio e ridurre al minimo gli effetti collaterali che un programma di screening ovviamente porta anche con sé, che quindi deve monitorare. L'altra cosa è l'approccio multidisciplinare, ossia il fatto che c'è un insieme di esperti di varie discipline che si riuniscono periodicamente sia per valutare i protocolli, per validare i protocolli, per accettarli, per inserirli nella propria vita lavorativa, ma anche poi per affrontare la discussione sui risultati, eccetera. E soprattutto poi trovare delle strategie qualora i risultati non siano sempre eccellenti.
Non tutti, però, seguono lo stesso percorso di Marta e di migliaia di altre persone come lei. In Piemonte c'è chi si sottopone agli screening al di fuori di Prevenzione Serena e questo vale anche per altre regioni in cui sono attivi simili programmi di prevenzione. È il caso, ad esempio, di donne che fanno il PAP test durante una visita di controllo dal ginecologo di fiducia. È quello che la dottoressa Giordano definisce screening opportunistico.
Ovviamente il Piemonte è stata una delle prime regioni ad approvare una delibera sul riordino di tutta questa attività. Gli indicatori di processo sono buoni, direi, per tutti e tre gli screening, gli indicatori anche, diciamo, precoci di impatto, vanno nel senso che ci aspettiamo, cioè di riduzione della mortalità. Ci sono anche delle criticità, i tempi di attesa, soprattutto dal momento in cui una donna ha fatto il test di screening al momento in cui magari deve fare un intervento, non sono brevissimi, potrebbero essere migliori rispetto a quelli che abbiamo, però diciamo siamo consapevoli di queste cose e ci stiamo lavorando.
Attualmente in Piemonte sono attivi 6 programmi di screening, ognuno dei quali rappresenta una realtà locale. Marta ha partecipato a quello di Torino, ma ce n'è uno per esempio nell'area di Ivrea e uno in quello di Cuneo. I centri per lo screening sono complessivamente 9 in tutto il Piemonte.
I risultati, devo dire, sono molto incoraggianti, molto buoni, nel senso che ci sono degli indicatori che raccogliamo tutti gli anni, come la percentuale di copertura dello screening, cioè la capacità dei programmi di screening di invitare periodicamente le persone all'intervallo giusto, che nel 2017 per esempio ha raggiunto il 100%, vuol dire che quindi siamo in grado di invitare tutta la popolazione e soprattutto di reinvitarla poi, perché lo screening è un processo continuo e non un processo una tantum. La partecipazione è buona, è attorno al 50-60%, occorrerà sicuramente lavorare di più per far sì che le persone veramente capiscano il valore della prevenzione.
Per questo i medici di famiglia hanno un ruolo fondamentale.
Perché innanzitutto firmano la lettera di invito e poi perché al medico il programma di screening periodicamente manda, diciamo, un riassunto della storia di screening delle assistite. Ci rendiamo conto anche che i medici di famiglia spesso sono oberati da molte altre incombenze, eccetera, però riconosciamo il loro ruolo fondamentale per lo screening, per la fiducia che poi le persone hanno nei confronti del sistema sanitario in generale, dello screening in particolare.
I medici di famiglia sono fondamentali anche in altre circostanze, soprattutto quando si sospetta o è già accertata la presenza di un tumore. Ricordate Marco, l'ingegnere 43enne che abbiamo conosciuto nella prima puntata? Ecco, lui è arrivato al CAS, il Centro Accoglienza e Servizi delle Molinette, grazie a una ricerca su internet, ma la speranza è che a indirizzare i pazienti verso questa struttura di riferimento della rete oncologica siano sempre più i medici di famiglia, oltre che, naturalmente, gli specialisti ambulatoriali, i reparti di ricovero delle strutture ospedaliere o il pronto soccorso.
Il paziente che accede al CAS trova un'accoglienza che non è solo medica, ma anche infermieristica e anche amministrativa.
Questa è la dottoressa Patrizia Racca, responsabile medico proprio del Centro Accoglienza e Servizi del Presidio Molinette di Torino.
L'aspetto importante dei CAS è che il paziente riceve nell'immediato l'esenzione per patologia oncologica, che è la 048, anche temporanea in assenza di un esame istologico confermatorio. Nel momento in cui la diagnosi venga confermata istologicamente, saranno gli amministrativi del CAS che inoltreranno la richiesta per via telematica alle ASL di residenza, in modo da evitare al paziente il passaggio medico di medicina generale, coda alla ASL per recuperare l'esenzione. L'esenzione viene poi inviata o via mail oppure il paziente viene a ritirarla nell'arco di pochi giorni nella segreteria del CAS. Sempre gli amministrativi si occupano di prenotare la diagnostica e tutti gli esami che vengono richiesti dal medico e la valutazione collegiale successiva alla conclusione del percorso.
Nel 2018 al solo CAS delle Molinette si sono rivolte circa 1000 persone. Qualunque sia il percorso attraverso cui un paziente arriva al CAS, ad accoglierlo in genere è un dipendente amministrativo. La prima figura sanitaria con cui si trova ad avere a che fare, invece, non è un medico, ma un infermiere, la cui attività si ispira alla bussola dei valori, il codice deontologico della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.
L'infermiere è un professionista della cura, presente in modo trasversale in tutto il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale.
Questa è la dottoressa Silvana Storto, referente infermieristico del CAS Presidio Molinette.
Per noi accogliere la persona significa usare attenzione, proporre attenzione verso i bisogni dell'altro. Cosa sono i bisogni? Sono le problematiche di tipo clinico-biologico, di tipo psicologico e di tipo sociale.
Ma come si fa a individuarli?
Li raccogliamo insieme con i professionisti che gestiscono il primo contatto con l'utenza utilizzando una matrice, che sono in realtà delle schede concordate, utilizzate in ambito infermieristico in tutta la rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. Raccogliendo questi dati abbiamo la possibilità di condividere e definire il miglior percorso per quella persona e la sua famiglia in quel dato momento della sua vita. Non è facile proporre attenzione, non è facile usare le giuste parole e i giusti gesti. Questa è un po' la sfida che la rete oncologica si pone e noi infermieri condividiamo questa filosofia dell'assistenza.
Spesso partire dalle necessità di tipo clinico consente di entrare in empatia con il paziente e di affrontare questioni più personali, più intime.
Essendo presenti in tutto il percorso, siamo un riferimento per il paziente, oltre che per gli altri professionisti. La responsabilità che noi proponiamo, perché ci assumiamo la responsabilità di questa rilevazione e la condividiamo e la riportiamo anche al GIC come elemento di discussione al di là di quelli che possono essere i protocolli di tipo terapeutico, ci rendiamo conto che questi aspetti possono e in molti casi modificano quello che sarà il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale.
Dunque, entriamo nel dettaglio. Dopo i primi sospetti di avere un tumore, Marco prende un appuntamento al centro accoglienza e servizi. E a questo punto, cosa succede? Il processo è molto preciso, ce lo spiega la dottoressa Patrizia Racca.
L'infermiere attribuisce al singolo medico quel paziente che viene prenotato non oltre i 5 giorni lavorativi. Nei casi dubbi si rivolge al medico, che sono io, perché sono qua sempre, per cercare magari di capire qualcosa di più. Una volta che il paziente arriva per la visita, trova il medico e l'infermiere che fanno la valutazione congiunta.
Quando le schede sono state compilate, il paziente viene visitato dal medico insieme con l'infermiere e viene redatto un referto della prestazione. Poi si dispongono gli accertamenti necessari e il paziente esce con una relazione e un invito esplicito a consegnarla al medico di medicina generale, che in questo modo viene coinvolto direttamente.
Siccome solitamente un sospetto è già consistente, si programmano anche gli esami cosiddetti di stadiazione, il paziente viene rivisto dal clinico che lo ha valutato all'inizio del suo percorso. Viene illustrata e comunicata la diagnosi e una volta terminato l'iter di conferma diagnostica e di stadiazione, il paziente viene avviato alla discussione GIC, che è il gruppo interdisciplinare cure, ove il caso viene discusso collegialmente in sede multiprofessionale per definire quale sia l'iter terapeutico più corretto per quella situazione, sempre tenendo conto che ogni azienda ospedaliera ha redatto nel corso degli anni quello che è il PDTA, cioè il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per ogni singola patologia, dopodiché il paziente, a seconda dell'indirizzo terapeutico, che potrà essere intervento chirurgico d'amblée oppure chemioterapia oppure radioterapia, verrà convocato dal singolo specialista che dovrà farsene carico per avviare il suo percorso terapeutico.
Tutto deve procedere secondo ritmi prestabiliti. È necessario rispettare indicatori forniti dalla rete oncologica, che prendono in considerazione sia un numero massimo di giorni entro cui si deve giungere a una diagnosi e a una stadiazione completa, sia un intervallo adeguato tra la discussione del caso nel GIC e l'inizio effettivo del trattamento, chirurgico, chemioterapico o radioterapico. Indicatori che vengono monitorati ogni anno, non senza qualche difficoltà.
Il CAS è stato per anni interpretato come un CAS solo dell'oncologia. In realtà, più recentemente si è cercato di estendere questa attività di presa in cura iniziale del paziente oncologico o sospetto tale da parte di vari specialisti coinvolti nelle singole patologie d'organo. Alle Molinette, essendo un grande ospedale con tanti specialisti, ci è voluto veramente un lungo lavoro di informazione per cercare di coinvolgere tutti gli specialisti e alla fine direi che sono rappresentati tutti.
Sono in corso, inoltre, svariate iniziative per aumentare ancora di più il coinvolgimento dei medici di famiglia.
Quello che stiamo facendo anche sono degli incontri periodici con i medici di medicina generale e con i direttori di distretto, che sono quelli che poi in qualche modo agiscono sui medici di medicina generale, e anche nell'ambito della scuola di formazione specialistica per i medici di medicina generale, quelli di noi che si occupano di fare lezione nell'ambito di questi seminari di oncologia propongono e spiegano la filosofia del CAS. Su questi probabilmente avremo maggiore capacità di persuasione, perché sono più giovani, semplicemente si affacciano alla professione e probabilmente è quello che potrà far cambiare un po' l'atteggiamento.
Al centro accoglienza e servizi Marco troverà anche un assistente sociale che si occupa di risolvere le necessità di natura più burocratica e uno psicologo che, se Marco lo vorrà, potrà gestire in qualsiasi momento con i suoi familiari i problemi legati al trauma di aver ricevuto una diagnosi di tumore.
Ci sono dei casi di fragilità particolare e allora viene proposto quello che si chiama il progetto Protezione Famiglie Fragili, che è un progetto ideato dal direttore della rete, dal dottor Bertetto, anni fa, presente in quasi tutte le strutture oncologiche della rete, che prevede uno psicologo indirizzato a queste problematiche legate alla presenza di minori in cui venga posta una diagnosi a uno dei due genitori, oppure anziani senza una rete sociale adeguata in cui uno dei due si ammali e viene a mancare ovviamente il sostegno vicendevole.
Marco ha due figli, uno di 10 e l'altro di 8 anni. Dovendo comunicare a entrambi la diagnosi di un tumore, ha scoperto che l'aiuto offerto in prima battuta dalla psicologa del CAS delle Molinette non prevede che sia lei a informare i ragazzi della situazione. Il suo compito, piuttosto, è spiegare a Marco e a sua moglie come farlo. E il sostegno a loro disposizione non si ferma qui.
Ci sono delle possibilità di aiuto reale, concreto, perché ovviamente la diagnosi di una malattia oncologica determina una tempesta nella famiglia e quindi possiamo immaginare quello che può capitare in una famiglia in cui si ammali la mamma, il papà deve lavorare e il bambino magari non riesce a fare i compiti da solo, ha bisogno d'aiuto e la mamma non è in grado, oppure deve essere accudito, andato a recuperare a scuola. C'è una rete di volontariato che aiuta in questi frangenti. Allo stesso modo l'anziano che magari non riesce ad andare a fare la spesa, è quello che faceva la spesa, è quello che si è ammalato. Oppure ancora situazioni ancora più particolari in cui magari c'è la difficoltà proprio di raggiungere l'ospedale per le terapie. E in questo caso comunque le associazioni di volontariato fanno tanto, ci aiutano molto.
Anche Marco, dopo la diagnosi, si è dovuto sottoporre ad accertamenti per stadiare la malattia. In breve tempo è stata individuata la terapia migliore per il suo caso. Nel frattempo, come gli era stato indicato, Marco ha portato al suo medico tutte le relazioni redatte dagli esperti del CAS.
In questo momento non abbiamo in regione un sistema informatico tale per cui in automatico i medici di medicina generale possono essere coinvolti direttamente dal collega che ha visto il suo paziente al CAS. Quindi il tutto sta nelle mani del paziente, perché noi consegniamo una relazione scritta, sollecitiamo il paziente a fornirla al proprio medico, ma non sempre questo accade.
Per quanto sia preciso e definito nei dettagli, quindi, il processo incontra ancora degli ostacoli. Del resto, quella introdotta dalla rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta è una vera e propria rivoluzione culturale, che richiede ancora tempo e pazienza. Bene, per questa puntata è tutto. Ci sentiamo tra 2 settimane. Avete ascoltato La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese e prodotto da Piano P4, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Consulenza scientifica dei dottori Libero Ciuffreda e Agostino Ponzetti. Voce di Francesca Negri.